Dunque cercavamo la virtù politica con Platone, adesso io la definisco in un modo semplice, ma che ovviamente non sarebbe comprensibile se non la luce di tutto il cammino che abbiamo fatto sin qui, e questo mostra il limite di incorporazione del pensiero nella parola, è indubbiamente una strettoia, no? Perché le parole da sole... hai bisogno sempre di altre parole, le quali però nel loro moltiplicarsi molte volte sviano invece di illuminare. Quindi è la capacità di un pensiero molto arcaico, che è un pensiero come quello di Eraclito, no? Che dice poche parole, però dietro ogni parola c'è un pozzo di sapienza, e quindi è difficile intenderle, ma è anche difficile dipanare questo che si è inteso, no? Che dipanarlo vuol dire costruire delle mappe di avvicinamento, come il cammino verso il Monte Ida, insomma, sono mappe, ma ti puoi anche disperdere, ma puoi anche fraintendere, ma puoi anche trasformare il tutto in una superstizione. Ecco, adesso vi dico come io riassumerei, ma non è certamente l'unico modo per riassumere, è un modo. Che cos'è la virtù politica? Tiriamole sopra, cosa ha detto Platone, cosa abbiamo detto noi, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho scritto questo. La virtù politica è scienza del cielo e arte della musica. Certo, se tu entri in classe e dici, ragazzi, sapete questo? È scienza del cielo e arte della musica, non capisce niente nessuno, è ovvio, no? La filosofia è fatta così, e non c'è una, come dire, una soluzione. Certo, ci sono tante soluzioni, se voi volete, no? Si fa il commento, si fa l'esegesi, si cerca di capire il senso delle parole, della lingua in cui sono state pensate, c'è tutto questo lavoro ermeneutico, chiamiamolo così, no? Intorno, ma resta vero che, come dire, tu hai l'impressione che più moltiplichi queste trascrizioni, più ti allontani, no? C'è questo, c'è quello, c'è quell'altro, ah, devo sapere anche questo, ah, allora... Poi tutto questo è utile e non è utile, è opportuno e non è opportuno, perché alla fine non avrai mai la parola che ti soddisfa, non c'è la parola che ti soddisfa, hai dei giochi del linguaggio, hai un'arte della fonetica, si dovrebbe Derrida. E allora, ecco, devi accontentarti di formule da non prendere superstiziosamente, ma da prendere come se fossero, diceva ieri Florinda, un talismano, eh? Un talismano. Sono un talismano, sono una luce. E quando noi diciamo scienza del cielo, adesso sappiamo a che cosa ci riferiamo, pensiamo al Timeo, pensiamo alla Pinomine. E arte della musica, sì, perché il numero è ciò che ritorna, il ritmo, e quindi arte come musica dei cieli. E infatti i pitagorici di che cosa parlavano? Dell'armonia come musica dei cieli, no? E allora tante cose che noi abbiamo imparato magari sui manuali, a scuola, eccetera, eccetera, improvvisamente si illuminano. Ah, voleva dire quello. Cioè in sostanza non l'abbiamo mai saputo, no? Sapevamo la formulina, ma in realtà cos'è l'io trascendentale, diciamo ieri? Misteriosa, no? Non c'è niente di misterioso, anzi qualcosa di troppo semplice, no? per cui lo fraintendiamo con tutte le chiacchiere che hanno preteso di spiegarcelo, che poi sono utili le chiacchiere, non ce l'ho con nessuno, ma mi rendo conto che forse posso sperare vagamente di riassumere il contenuto di questa mattina, prima parte, con l'espressione la virtù politica, la rete politica che cercava Platone. Lui la intendeva, lui, come scienza del cielo e arte della musica. Poi sta a vedere come la intendiamo noi. E allora, se così ha parlato Platone, vedete bene che Platone non ha parlato né da nichilista né da nostalgico. La vecchia storia di Platone aristocratico che guarda indietro, e io proprio non la condivido per niente. Platone è certamente un uomo della catastrofe, un uomo che vive in un tempo catastrofico, in un tempo della decadenza, in un tempo della distruzione, della distruzione morale, politica, eccetera, non parla d'altro, viene di lì, però non è nostalgico e non è nemmeno nichilista. Cioè, certamente Platone non è, di questo non c'è dubbio che non sia nichilista, cioè per Platone il cielo c'è, e il giorno e la notte ci sono. Sono i fondamenti dell'armonia,
e si può danzare il proprio sapere, il proprio massimo, se ci si riesce, certo, ma è un cammino di rivelazione, di formazione, non è assolutamente assimilabile ai due elementi della nostra contemporaneità. Non è né Hitler né Stalin, non capisci? Non è né progresso né regresso, non è nichilismo heideggeriano, se è nichilismo, ma non è nemmeno entusiasmo, diciamo così, avveniristico, futuristico, niente di tutto ciò. In questo è molto antico, molto arcaico, ma anche molto salutare per certi versi, forse. Allora, il problema in Platone è Uranos, è il cielo. Abbiamo noi una sapienza del cielo? Questa è una domanda interessante. È la nostra cosmologia fisica, per esempio, una sapienza del cielo? Non mi sentirei certo di dire di no, no? Quante cose impariamo tutti i giorni dai nostri fisici, cosmologi, eccetera, scienziati. Sì, è scienza del cielo, ma senza arte della musica, ecco, questo è il punto, no? Scienza del cielo sicuramente. Allora noi non abbiamo da ripudiare la scienza del cielo, abbiamo da integrarla, se si può dire così, banalmente, con l'arte della musica, dobbiamo innestare l'arte della musica. D'altronde Platone l'ha detto chiaramente, il governante, l'educatore, il legislatore deve conoscere tutte le scienze. Non è una alternativa irrazionalistica, diciamo così, poi c'è il tutto, l'assoluto, l'ontologia assoluta. No, no, devi conoscere tutte le scienze come sono, nelle loro operazioni, che per loro sono anche matematiche, no? Poi però questo non basta. Colui che conosce tutte le scienze, alla sera deve anche danzare nel simposio per vedere il massimo, per vedere l'unità di senso che attraversa tutte le scienze, e quindi la necessità di tutte le scienze di essere poste all'interno di uno scopo, di un fine, che è l'armonia politica in sostanza, no? Che è la comunità politica in bilico tra la distruzione e la conservazione, no? Sempre in bilico tra queste due alternative. Ecco, adesso io vi propongo, come breve cammino per arrivare poi all'ultimo incontro, di scendere sulla terra, cioè di scendere su un nomos che ha assunto la terra come luogo di origine e di formazione. Penso che già abbiate immaginato cosa intendo dire. E allora, come lo straniero, vi ricordate, ha chiesto a Clinia qual è l'origine delle leggi, così che è partito il dialogo sulle leggi, noi lo chiediamo a Schmitt. Chiediamo a Carl Schmitt qual è l'origine delle leggi. E non si potrebbe chiederlo a un uomo più opportuno per tanti versi, no? Anche perché appunto è un uomo del nostro mondo, del nostro nichilismo e della nostra nostalgia, no? E tutte e due le cose. È nichilista ed è nostalgico. Beh, è anche un grande uomo, cioè è un grande studioso, certamente. Vi ricordo alcune notizie su Carl Schmitt, che è nato nel 1888. È morto nel 1985, quindi insomma aveva 57 anni, e grande giurista, filosofo del diritto, allievo di Max Weber, questo è molto importante, allievo di Max Weber, cioè di colui che aveva teorizzato in maniera magistrale la grande smagicizzazione della cultura, no? Cioè la grande profanazione del sacro, abbiamo chiamato così, il grande trasferimento dall'entusiasmo alla logica, diciamo così, alla logica del diritto, eccetera, eccetera, e questo peso si sente, Schmitt, questa derivazione. Aveva studiato con Weber a Monaco, sotto Hitler, divenne membro del Consiglio di Stato, presidente addirittura dell'Associazione dei Giuristi Nazionalsocialisti, e nel 1945 ovviamente viene arrestato, no? Per collusione con il regime nazista, che in vario modo cercò di moderare, di normalizzare, ma anche di giustificare per certi versi. Venne poi assolto, e tra i suoi scritti, io qui ho segnato i tre forse più famosi, La dittatura del 1921, interessante perché è 21, quindi è prima sia del fascismo che del nazismo, no? Già vedeva
molto bene quello che stava succedendo, la teologia politica del 22, sono testi importanti da rileggere con attenzione, e poi quello che interessa a noi, no, aspettate, legalità e legittimità, legalità e legittimità, qui vuol dire come ce la mettiamo con Hitler, del 1932, cioè che cosa è legalità, che cosa è legittimità, quali leggi sono legali, quali leggi per così dire sono legittime. E infine certamente questo qui, il Nomos della Terra, che nel 1950, cioè lì uno Schmitt è uscito dalla guerra, è uscito dalla prigione, è desideroso di ricostruire tutto il cammino, o meglio, di scandagliare la catastrofe, e di farsene una ragione, evidentemente, no? Sarebbe molto utile, lo dico a titolo informativo, se avessimo del tempo particolare interesse a questo tipo di tema, se accanto a Schmitt noi esaminassimo John Rawls, questo autore statunitense, nato nel 21, morto nel 2002, il cui libro fondamentale che è tradotto in italiano da Feltrinelli è Una teoria della giustizia. Ecco, paragonare Rawls e Schmitt sarebbe straordinario. Lo sconfitto e il vincitore, ma sconfitti tutti e due in realtà, e tutti e due di fronte, l'uno ha una impossibilità e una speranza molto, come dire, mistica, cioè. L'altro di fronte a una utopia, a una consapevole utopia, la democrazia come consapevole utopia, come ciò che dovrebbe essere ma non si vede come si potrà mai realizzare. Quindi sarebbe interessante metterli a confronto, ma non è questo che ci interessa. Allora entriamo nel Nomos della Terra, tradotto nel 50 da Delphi, no scusate, tratto da Delphi nel 92, lui è del 50, l'autore, e credo che potremmo prendere subito contatto con un brano della prefazione. Poi non ho detto di portarlo qui perché ero a Bologna, mi sono dimenticato, ma la prossima volta se qualcuno ha interesse dovrebbe esserci. Che si può quindi acquistare. Allora prendiamo proprio l'inizio, e l'inizio è tra i più infelici che potremmo immaginare per noi, ma per lui va benissimo. Dice: la terra, ed è in così terra, è detta nel linguaggio mitico la madre del diritto, ma non dire il cielo. Ecco, per noi è immediatamente questo rovesciamento, questo colpo di coda, diciamo, avevamo fatto tanta fatica per capire che era l'ordine dei cieli e il movimento della vita eterna, ciò a cui si doveva guardare per fondargli la scienza del diritto, e questo se ne viene fuori al contrario, no? E dobbiamo capire perché. Quindi la madre è miticamente detta la terra come madre del diritto. E lui dice: ciò allude ad una triplice radice dei concetti di diritto e di giustizia. Questo è molto interessante. C'è una triplice radice che spiega cosa sono diritto e giustizia. Primo, in primo luogo, la terra fertile, perché essa serva dentro di sé, nel proprio grembo fecondo, una misura interna. Infatti la fatica, il lavoro, la semina e la coltivazione che l'uomo dedica alla terra fertile vengono ricompensati con giustizia dalla terra mediante la crescita e il raccolto. Ogni contadino conosce benissimo l'intima proporzione di questa giustizia. Pensiero notevole, no? Cioè, vuoi capire qual è la giustizia? Ecco, qui non si dice io ritorno verso voi, eccetera, eccetera. No. Il fatto che la terra ha la giustizia dentro di sé, perché se tu lavori lei risponde, c'è un lux vox anche qui, tu lavori e con il ritmo del lavoro, vedete come il concetto di lavoro è più centrale, come era per noi la fatica, il lavoro, la semina, la coltivazione, benissimo, c'è una ricompensa, cioè la pistis, la fiducia è, come dire, compensata. Ho avuto fiducia che mettendo il seme nella zolla, poi viene fuori l'arboscello, la pianta, eccetera, eccetera. E questa è la prima più arcaica, si potrebbe dire, secondo Schmitt, ragione dell'idea di giustizia, no?
E di qui, non dal cielo, ma dalla terra. Secondo, il terreno dissodato e coltivato dall'uomo mostra delle linee nette, nelle quali si rendono evidenti certe successioni, certe suddivisioni. Queste linee sono tracciate e scavate attraverso le delimitazioni dei campi, dei prati, dei boschi. Nella varietà dei campi e dei terreni, nella rotazione delle colture e nei terreni a maggese, esse sono addirittura impiantate e seminate. È in queste linee che si riconoscono le misure e le regole della coltivazione, in base alle quali si svolge il lavoro dell'uomo sulla terra. Allora, potrei riassumere così: non è il ritmo della musa generatore di giustizia, del senso della giustizia, quindi dell'ordine legale, diciamo così, della vita. No, è la geometria. È la geometria, la misurazione della terra, la suddivisione della terra. Questo lo facciamo a Maggese, quest'altro invece lo lasciamo per il pascolo, eccetera, eccetera. Delimito il mondo geometricamente. È come dire, la geometria più antica, perché la terra è più antica, del numero. Sono cose che sono, direbbe Heidegger con il suo linguaggio, sono guerre di giganti, no? Sono battaglie di giganti. E anche Husserl sarebbe molto interessato, perché lui era matematico, ma tutti conoscono la vertice terza, no? La crisi dove si mette la geometria come origine della scienza, del sapere. Allora, questa era la seconda condizione. Poi viene la terza, in terzo luogo, infine la terra reca sul proprio saldo suolo recinzioni e delimitazioni, pietre di confine, mura, case e altri edifici. Qui divengono palesi gli ordinamenti e le localizzazioni della convivenza umana, famiglia, stirpe, ceppo e ceto, tipi di proprietà e di vicinato, ma anche forme di potere e di dominio si fanno qui pubblicamente visibili. Allora tutti vedete, no? Cioè, guardati intorno, il paese, il villaggio, la città, dappertutto queste linee geometriche che nascono dalla fecondità della vita, vedete, anche lui c'è la fecondità della vita, la Zoe sta alla base anche per lui, no? La fecondità della terra. Certo, noi potremmo dire, ma senza il cielo come è fecondo la terra? Platone giustamente parla delle successioni delle stagioni, no? Ma vabbè, non è questo, cerchiamo di capire bene la profondità di questa gente, eh? Quindi la fecondità della terra, che dà luogo alle delimitazioni prodotte dal lavoro umano, che danno luogo a frutti, perché la terra offre ciò che ha promesso, no? E conferma la pistis, la fiducia, la speranza. Ecco, tutte queste cose determinano il diritto di proprietà, in sostanza, no? Determinano: questo è mio, questo è tuo, questo è il campo mio, questo è il campo tuo, questo è il cibo mio, questo è il cibo tuo, questo è il bue mio, questo è il bue tuo. E questa è la base di tutto per noi. È la costituzione del potere e del dominio. Quindi della legge che dà norma a tutto ciò, che dice che cosa è legittimamente appropriato proprio e di che cosa quindi non è legittimo spropriare o dispropriare, no? Dove si può entrare, dove non si può entrare, e così via. E dice ancora, e questo ve lo leggo direttamente da qui, senza il libro, sono parole sue: così la terra risulta legata al diritto in triplice modo. Quindi c'è il passaggio, ha detto queste tre grandi condizioni ancestrali, adesso dice che queste grandi condizioni ancestrali si traducono in tre modi nel diritto. Qui sento friggere il mio amico. Dopo vedremo se abbiamo fatto tutti gli incontri molto importanti sul diritto, sul problema del rapporto tra diritto e territorio, diritto e migrazioni. Quindi sono molto curioso di sapere come suona Schmitt nelle tue meditazioni. Allora, triplice modo in cui la terra è legata al diritto. Uno, essa, la terra, il diritto, guardate, lo osserva dentro di sé come ricompensa del lavoro.
terra serva è incarnata nella terra.
Ma guardate, non dobbiamo dimenticarci le nostre culture, questo è il rismos, questo è a suo modo il rismos. Io lavoro e la terra mi ricompensa. E quindi faccio questa danza con l'aratro, e questa danza con l'aratro è una fede, è una speranza, no? Dalla quale però nasce il diritto di aspettarsi la ricompensa. Ho diritto di aspettarmi la ricompensa del mio lavoro, perché la terra serba dentro di sé il diritto. Due, lo mostra in sé, nei suoi netti confini. E lei, la terra, che mi dice: questo è un prato, questo invece è un bosco, questo è un cespuglio di mezza brughiera, e quindi puoi fare questo, lì puoi fare quello. E lei che si geometrizza, che dà la misura, il metro del gelo, della terra, lei stessa suggerisce come la si deve lavorare, insomma, perché la speranza sia ben riposta, e lei dia luogo a quella risposta del diritto che ha dentro di sé. E tre, infine, la terra reca su di sé, quale contrassegno pubblico dell'ordinamento, quello che è, detto prima, il potere. Il diritto, quindi, avendo il contrassegno pubblico dell'ordinamento, campagna, città, casa mia, casa tua, eccetera, gregge mio, gregge tuo, eccetera. Quindi, conclusione, il diritto è terraneo, non è celeste, è terraneo. È riferito quindi alla terra, dice Schmidt, ricorda che tutta una serie di un libro è bellissimo suo, di riferimenti con il diritto romano, il diritto latino, dice questa è la justissima tellus degli antichi. La terra è la giustizia, appunto, perché è il fondamento del diritto, è il fondamento di mio tuo, è il fondamento di lavoro e ricompensa, diciamo così. Invece il male no. Comincia l'opposizione, dice, vedi, meraviglioso, per te il male. E il male mica lo posso seminare, dice. E poi il male non lo posso mica delimitare. Molto vagamente, non lo posso delimitare. Posso dire questa parte del mare, quest'altra parte, vagamente, ma non è come la terra, è presente. E allora scrive, siamo a pagina 22, tra 22 e 24, è una citazione passiva, come si dice. I grandi atti primordiali del diritto, invece, restano localizzazioni legate alla terra, il mare, non si può dire questa parte di mare, se no attraverso astrazioni. Vale a dire occupazioni di terra, fondazioni di città, fondazioni di colonie. Questa è l'area primordiale del diritto, l'atto primordiale. Alle occupazioni di terra e alle fondazioni di città è infatti sempre legata una prima misurazione, ecco la geometria, una prima ripartizione del suolo utilizzabile. Nasce così un primo criterio di misura. La misura nasce per lui non dalla misura del ritorno degli assi, ma dalla misura molto più concreta, come dirà lui, continuamente storica, cioè di popolazioni che si sono iscritte nella storia, dalla misurazione del territorio, dal fatto di poter cominciare a delimitare questo da quello, il mio dal tuo, eccetera, eccetera, il pubblico dal privato. Primo criterio di misura che contiene in sé tutti i criteri successivi, cioè tutta la legislazione eterna, tutta la legislazione plurimillenaria della quale noi siamo gli eredi ha la sua prima radice, il suo primo fondamento in quello che sta dicendo, nella misurazione della terra, per dire in maniera semplificata e banale. Atto di occupazione comune della terra, questo è il gesto che vogliamo, l'atto, cioè il fatto che in comune diciamo questa terra è mia. Quindi quando gli Stati Uniti si sono costituiti dicendo noi popolo degli Stati Uniti, quella cosa che ha esaminato così bene Derrida, dicendo ma come popolo, è l'atto che li costituisce, no? E gli risponderebbe Schmitt, no, ma non è proprio così, non è che sia l'atto nel senso che ci mettiamo in circolo e decidiamo che noi siamo gli Stati Uniti e non siamo più l'Inghilterra. No, quello che avete fatto è un'altra cosa, che avete buttato a mare il tè, che avete detto
questa terra è mia.
E questo è il fondamento, non la dichiarazione dei diritti che è, così come dire, è un documento reso pubblico per salvarvi dall'accusa di tradimento. E quindi autolegittimati, ma la legittimazione non si fa così. La legittimazione è che tu hai detto questa cosa qui, questa terra, vedi? Questo porto non è più della regina d'Inghilterra, è nostro. Questo è accaduto. È vero, questo Derrida non lo vede mai. Ma non lo vede perché vede un'altra cosa, cioè vede l'assurdità del proclama, l'assurdità di colui che appunto pretende che quello sia un documento legittimo. Che come dire, adesso io analizzo le parole, qualche cosa, con le parole, quindi siamo punti da capo, ma sempre molto nobile. No. Ecco, no, qui la cosa è molto chiara. Gli Stati Uniti d'America cominciano nel momento in cui un gruppo umano dice questa terra è mia e tu non puoi entrare. Ho messo dei cippi di confine. Se entri ti sparo. Come tu hai i tuoi cippi di confine, se ne vieni in Inghilterra mi sparo. Benissimo. Tutto nasce così e aggiunge: questo atto di occupazione comune della terra è l'atto primordiale comune che istituisce diritto. L'atto di occupazione della terra è quell'atto primordiale che istituisce il diritto, cioè il diritto c'è perché c'è stata occupazione della terra. E se uno dice con che diritto hai occupato la terra, non hai capito. Non hai capito. Non c'è un diritto prima dell'occupazione della terra. Il diritto nasce dall'occupazione della terra e l'occupazione della terra è conseguente a quel diritto che è implicito nella terra, perché la terra ha la sua giustizia, premierà il tuo lavoro e il tuo lavoro è l'atto di occupazione della terra, no? È quello che fa Remo, Romolo, con la rata, fa la sua delimitazione, no? E in quanto fa la delimitazione fa il diritto. E Remo, che non ci vuole stare con tutti i fratelli, pagherà, perché l'altro ha avuto il suo diritto nel fatto che ha delimitato, nell'atto di geometrizzazione del possesso, diciamo così, no? Dell'ordinamento che nasce dall'aver stabilito i margini col lavoro, con questo lavoro che crea la zolla dentro la quale ci sarà il seme, che crea la fossa originaria in cui ci sarà il toro. E ricordo che ci sono due o tre vacche. No, c'è tutta una mitologia della fondazione di città, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Scrive ancora il nostro Schmitt: anche la storia del diritto internazionale fino a oggi conosciuta è una storia di occupazioni di terra. A esse si sono aggiunte in determinate epoche le occupazioni di mare. Il nomos della terra si fonda così su un rapporto determinato tra terraferma e mare libero. Così, dice, per 400 anni si affermò il diritto internazionale eurocentrico, lo ius publicum europeo. Allora, questo è il centro propulsore del suo libro, di cui diremo qualche cosa, ma questo per noi è essenziale. Dopo aver stabilito i principi, diciamo che ho cercato di richiamare per sommi capi, ma penso efficacemente, anche perché sono chiarissimi, no? Non ci sono dubbi su che cosa intendeva. Il suo problema è un altro in questo libro. Il suo problema è dove è andato a finire il diritto internazionale. Quindi la radice del diritto internazionale, la sua nascita, la sua evoluzione, il suo tramonto e la sua catastrofe. Questa è la storia che vi racconta, che è la storia della distruzione dell'Europa, della consapevole distruzione dell'Europa. Ed è un grande percorso, un grande affascinante percorso nel quale, come vedete, ciò che prima era stato detto, la terra è il fondamento del diritto, non lo puoi fondare sul mare, a un certo punto cambia. A un certo punto il diritto internazionale, che è quello che regola i rapporti tra gli stati, che dice qual è la guerra legittima e qual è la guerra illegittima, perché la guerra è sempre legittima, almeno fino ad oggi. La guerra, il problema non è la guerra, che è un dato inevitabile. Nel momento che ho fatto la delimitazione siamo già in guerra. Chiaro, no? Nel momento in cui Remo l'ha capito molto bene, che non si voleva fregare, insomma, no? Nel momento che faccio la delimitazione tu sei fuori. Il problema è suo è come si, si conviene su un diritto internazionale che pone un termine alle guerre e che definisce la guerra legittima dalla guerra illegittima, e quindi combatte la guerra illegittima e dà invece ragione d'essere la guerra legittima, perché solo la guerra legittima non è totalmente distruttiva. È molto interessante. Le guerre dell'Europa da 400 anni, quindi no? Chiaro che stiamo parlando del Rinascimento, no? Le guerre delle grandi monarchie europee, a differenza delle guerre del Medioevo, alle quali dedica tutta l'attenzione, ma che sono prima del diritto internazionale europeo, perché non c'è lo Stato, non ci sono gli Stati europei. Ecco, il diritto internazionale europeo prevede una quantità continua di guerre, e la Spagna contro la Francia, la Francia contro la Germania, o contro alcuni ducati della Germania, e così via, no? Ma siccome c'è la sovranità, e la sovranità a sua volta rispecchiata nel diritto internazionale, tutto poi alla fine si conclude con la cessione di un territorio, la ripresa di un territorio, si ritoccano i confini, ma non è pensabile che uno Stato ne distrugga un altro, perché ogni Stato ha la sua legittimità nel diritto internazionale. Questo è l'errore clamoroso che fece Napoleone quando credette, prendendo Mosca, di aver vinto la guerra. È subito la guerra, datemi un pezzettino di Polonia, la finiamola lì. E no, non era più così. Lui stesso aveva distrutto il diritto internazionale e adesso ne pagava le conseguenze, no? Ma nessuna guerra precedente, come dire, comprendeva una occupazione permanente del territorio, una trasformazione dello Stato, una caduta dei sovrani legittimi, nulla di tutto ciò. Il diritto internazionale europeo aveva, diciamo così, garantita una ius publica, un diritto pubblico attraverso il conflitto regolato, regolamentato. Ma vedrete adesso come la cosa si muove nello stesso Schmitt, perché ha detto una cosa fondamentale. Il diritto nasce dalla terra, non puoi fondarlo sul mare. Ma a un certo punto, cioè quando nasce lo ius publicum europeo, il diritto si fonda sulla relazione terra-mare. A che cosa sta grandiosamente alludendo? Perché è una delle poche persone che pensano davvero nel campo del diritto. Sta pensando all'impresa di Colombo e lo dirà. Sta pensando alla rivoluzione oceanica. È da questa impresa che comincia l'impallidimento dell'Europa. È in cammino un destino, una fatalità che non potrà che concludersi con le due guerre mondiali, che poi sono un'unica guerra e che sono un unico esito, la distruzione dell'Europa e del diritto internazionale pubblico europeo, che non c'è più. Si fa finta che ci sia, ma non c'è più. E allora seguiamoli questo cammino. Dice, pagina 28, oggi i concetti di terraferma e mare libero sono stati entrambi profondamente trasformati, tanto nel loro significato intrinseco quanto nel loro rapporto reciproco. Sono stati trasformati da un nuovo avvenimento spaziale, la possibilità di un dominio sullo spazio aereo. Allora abbiamo il quadro, adesso abbiamo il quadro, dobbiamo guardare nei dettagli. Il diritto nasce dalla terra. Se non parti di lì non capisci né che cos'è diritto, né che cos'è giustizia, né che cos'è lavoro, né che cos'è proprietà, eccetera, no? Né che cos'è conflitto, eccetera, ovviamente anche questo. Però a un certo punto è l'impresa del Colombone antesignana, è quella che apre la via, che vuol dire poi l'impresa del caravello, l'impresa della nuova navigazione del mare. Da un certo momento in avanti il diritto non si fonda più sulla terra, si fonda sulla relazione fra la terra e il mare. E questo caratterizza tutta la storia del ius publicum europeo, da 500-400 anni a oggi. Oggi è saltato tutto per aria. Tutto è andato in aria. Perché ai due elementi fondamentali e fondanti del diritto, della giustizia, guerra, del lavoro, eccetera, si è aggiunto il cielo, l'aria. Cammina, ha raggiunto la porta. Vi rendete conto? Entra entusiasmante, no? Questa è un'avventura che dà moltissimo.
Quindi oggi non ci può più essere diritto, perché oggi è accaduta la cosa incredibile, il dominio sullo spazio.
Ma come fai il dominio sullo spazio? Lo spazio ha dentro di sé la fecondità della Terra? Lo spazio ha dentro di sé la delimitazione geometrica? Niente di tutto ciò. Quindi non è strano che noi stiamo vivendo un'epoca terribile di disorientamento totale, in cui non si sa più chi ha diritto o chi no, chi è nel giusto, chi è nel non giusto, che guerre sono. E infatti non sono più guerre di nazioni contro nazioni, ma sono guerre indefinibili, no? Che sono penetrate dentro la carne degli stati, la carne dei cittadini. Nessuno più ha una patria, nessuno più è protetto dal diritto, se non vagamente. Abbiamo visto tutti i problemi del diritto internazionale, del diritto di accoglienza. Abbiamo fatto degli incontri proprio destinati a questo. Qual è il diritto del migrante? Non si sa di capire, in teoria, in apparenza, ma non c'è un fondamento legittimamente istituito e comunemente interpretato e comunemente, come dire, accettato. Ha inizio quindi quello che lui chiama un nuovo stadio della società umana. No, dice meglio, un nuovo stadio della coscienza umana. Bellissimo, questo è molto bello. La coscienza del contadino, la coscienza del bagnaio, la coscienza dell'astronauta. La coscienza. Non c'è l'anima prima di tutto ciò, l'anima è fecondata da tutto ciò, no? Diventa via via quell'anima, quel corpo, quel virus, quella nicchia ecologica, diciamo. Perché è cambiato l'elemento fondante, perché le radici non stanno più su questa terra. E noi abbiamo finito dicendo, retta da Bora, invocando la strada dai monaci benedettini alla rivoluzione copernicana, vedete come, se pensi in questo scenario, nello sfondo, suonano molte cose all'orecchio, no? L'opera della Bora era proprio un insegnare a tutta Europa, in modo che da un convento si vedesse l'altro convento, a partire dall'Italia centrale, andando sino alla Scozia, andando sino all'Irlanda, ai confini dell'Europa di allora, no? A insegnare ai contadini come si lavora la terra, come si irrigano i campi, come si allevano gli animali, come si prega, perché la terra risponda, no? Perché dia giusto frutto al lavoro umano qui sulla terra che invoca il cielo, sino alla rivoluzione, cioè, per questa strada si deve arrivare alla rivoluzione copernicana, insomma, no? Purtroppo quella rivoluzione copernicana ha avuto a che fare i gesuiti, i barnabiti, le categorie più superstiziose del mazzema cristiano. Probabilmente invece se avessero sentito, come dire, se avessero avuto potere di più, no? Questi qua, no? I seguaci appunto di San Bernardo, i seguaci di Francesco. Non a caso la scienza moderna è nata per opera di francescani. Cioè sono grandi, vedete, grandi scenari, no? Di cui avere qualche orientamento. Bene, e qui si sta dicendo appunto che cammina, la coscienza umana adesso deve fare i conti con un nuovo elemento che ne sconvolge le fibre, che è l'aria, l'etere. Lui dice l'aria, io dico l'etere, perché lui non muore prima di poter dire consapevolmente l'etere, no? È troppo vecchio per capire che la rivoluzione dell'aria è in realtà la rivoluzione dell'etere, cioè un altro elemento ancora, sul quale fare delle prese di posizione geometriche, non lo so che senso ha, ma forse anche ha senso anche lì, certamente diverso dall'agrimensura di cui parlava Husserl, no? Ecco, entro questa storia, che giustamente lui dice, attenzione, è la nostra storia, noi siamo questa storia, questa storia tolemaico-copernicana, insomma. Nel XVI secolo, dice lui, in pagina 29, guardate, interessantissimo, fu l'Inghilterra che osò muovere il primo passo da un'esistenza terranea a un'esistenza marittima. Che spiega perché l'Inghilterra è uscita dall'Europa, al di là di tutte le faccende del famoso mondo. Fu l'Inghilterra facendosi, come dire, promotrice in senso politico-economico della rivoluzione portata dalle caravelle di Colombo, fu lei la prima, diciamo la più potente, non la prima, a costruire un impero marittimo, cioè a dire il mio potere attraversa il mare e quindi è anche nel mare, e anche nel dominio dei mari, perché solo di qui possono passare le mie flotte e possono commerciare le mie flotte, che diventano per la prima volta globali, multicentriche, multietniche, e quindi secondo il nostro concetto di globalismo. Dicevo, non è la prima, ma i primi sono i portoghesi. Io amo moltissimo i portoghesi, che fanno il primo impero terra-mare, seguiti dagli olandesi, che più che un impero vero e proprio fanno un impero commerciale, e gli inglesi che uniscono le due cose, commerciale e militare, e si ha il più grande impero della modernità, che fa, come dire, a gara con l'impero romano per potenza. E allora cambia tutto, e allora ecco la necessità di un nuovo diritto, perché tutto questo, come dire, esige una trasformazione del diritto internazionale. Ci sono mille cose che lui esamina storicamente, sono interessantissimi, ti fa vedere, fino a che ancora adesso abbiamo queste cose, per quante miglia di mare è territoriale, per quante miglia non lo è. Cioè, quel mare lì è di quella terra lì, però dopo no, è mare internazionale. Quello che si può fare nel mare internazionale, quello che non si può fare invece nel mare territoriale, nel mare che è appannaggio di uno Stato ben definito, che tipo di guerra si può condurre in un caso, che tipo di guerra si può condurre in un altro, eccetera, eccetera. E quindi il diritto internazionale che viene a regolamentare tutto questo, e che è esattamente la nostra storia, alla quale giustamente lui dice bisogna aggiungere due cose, le abbiamo già in qualche modo le abbiamo alluso, la rivoluzione industriale, il commercio è sorretto dalla rivoluzione industriale, giustificato. Dove nasce la rivoluzione industriale? Ma guarda che caso, in Inghilterra, è ovvio. E l'altra cosa, l'abbiamo già detto, il mercato internazionale, la vera e propria rivoluzione oceanica. Tutto questo è il contorno che alimenta e che motiva le trasformazioni progressive di quello che si chiama il diritto internazionale, lo ius publicum europeo. Perché c'è solo quello. Noi siamo i padroni del globo, i nostri imperi trasformano la terra e rendono le altre società, come dire, dipendenti dal nostro mondo, quindi arretrate rispetto al nostro mondo, e quindi come tali, diciamo così, non soggetti a diritto, se non per nostra spontanea e generosa e cristiana riconoscenza o riconoscimento. Solo il diritto che gli diamo noi loro hanno, perché per il resto le beccano e basta, insomma, no? Vengono massacrate dalle nostre flotte, dalle nostre potenze. Ecco, dice Hegel, citato da lui: come per il principio della vita familiare è condizione la terra, così per l'industria è il mare l'elemento naturale che la vivifica e che le dà impulso verso l'esterno. Molto chiaro, quindi Hegel, che è il filosofo di questa rivoluzione, evidentemente, no? Che ha visto la rivoluzione francese, che ha visto lo Stato borghese, dice giustamente che la terra diventa un fatto familiare, quello che era prima il fondamento diventa un fatto familiare, mentre invece il mare, diciamo così, l'elemento fondamentale, perché la terra non è basata più soltanto sull'agricoltura, ma soprattutto sull'industria, perché l'industria ha preso il posto dell'agricoltura, sì, a un certo punto, perché di altre agricoltura abbiamo sempre bisogno, ma è un'agricoltura via via sempre più industrializzata. Si mette in moto, insomma, il fenomeno che noi oggi chiamiamo globalismo. Ma osserva il nostro Schmitt: oggi sembra d'altra parte già possibile pensare che l'aria divori il mare e forse persino anche la terra, e che gli uomini stiano trasformando il pianeta in una combinazione di depositi di materie prime e di portaerei. Bello, è molto bello. Pagina 29, sempre, no? Cioè, prima il mare ha cominciato a invadere la terra, era la logica del mare che determinava i destini della terra. Napoleone ha perso perché ha vinto Nelson, perché non c'era modo di fronteggiare la potenza marittima degli inglesi, come avevano perso gli spagnoli prima, no? Perché non c'era modo appunto di fronteggiare la potenza di questo impero se non in mare. Quindi il baricentro di questa potenza e quindi i diritti che ne conseguivano e lo ius publicum che ne derivava era giocato sulla potenza marittima nel mare, ma non nella prima guerra mondiale, ma certamente nella seconda. Ha vinto l'aria, hanno vinto gli aerei. E voi capite, adesso mi limito a dire una cosa breve, ma chi legge il libro ha mille esempi. Voi capite che un aereo che sormonta un territorio lo bombarda, in quale diritto lo vedi? Che diritto gli dai? Al di là del tuo fatto di forza che lo fa. Perché quando dice lui un esercito, come dire, invadeva un'altra regione, l'invasore, per il fatto stesso che era invasore e che prendeva possesso di questa terra, ereditava inevitabilmente, portava su di sé, era il portatore del diritto di quella gente lì, e doveva dargli da mangiare, doveva evitare che si scannassero fra di loro, doveva impedire che facessero atti di violenza contro l'invasore, cioè doveva esercitare uno ius publicum terraneo, anche se veniva dal mare. Certo, la prima, come dire, il primo momento di crisi fu quando le navi bombardavano la terra, perché non entravano nella terra e quindi stavano al di fuori della terra. Certo, avevano violato il diritto di quella parte di mare che era, come dire, non si sarebbe dovuto marcare. Ma questo era tutto, perché potevano bombardare e andarsene. Ma questo di bombardare e andarsene, voi capite, nell'ottica di Schmitt, che guarda tutta questa storia dietro di noi, è orrore, è orrendo, perché sono tutti cadaveri, capite? Sono tutti potenziali cadaveri, non c'è più distinzione tra pubblico e privato, non c'è più distinzione tra cittadino e soldato, sono tutti in armi e sono tutti disarmati. È l'orrore puro, è la guerra tremenda che abbiamo vissuto sino al culmine della bomba atomica, naturalmente. C'è una storia, no? Incredibile, quando scoppia la bomba atomica lo dice Heidegger, no? Ma signori, la bomba atomica è già scoppiata. Cioè questo mondo è già andato per aria, si è già frantumato, ma quale diritto? Quando voi reclamate i diritti di fronte ad un impero del mare e ancora di più ad un impero dei cieli, si vede bene che questi diritti non funzionano affatto, non hanno più base, non si radicano più da nessuna parte, come ti radichi nel cielo. La fortezza volante, ma qui l'esempio è molto bello, no? È un esempio heideggeriano, qui si sente la nostalgia, il tema della nostalgia che è potentissimo in Schmitt. Cioè le due cose, il pianeta come un deposito di materie prime, no? Che cos'è il Congo? Un deposito di materie prime. Che cos'è il Giappone? Un deposito di materie prime. E a guardia di tutto ciò la porta aerei, quella di Trump che ha sbagliato strada, la porta aerei. Cioè l'unico strumento di guerra attuale, perché ha dentro di sé l'aereo. Ce ne sono i più attuali, che lui non poteva conoscere, no? Che riguardano l'etere, non soltanto l'aria. Ecco, allora è chiaro che se la origine del nomos ha a che fare con l'occupazione della terra, allora le cose adesso si stanno mettendo in maniera molto complicata, in maniera, direi, senza legge, senza diritto, senza legge. Si potrebbe fare un'osservazione che non mi pare che lui faccia, cioè che anche la guerra di corsa è stata d'origine, sono stati i corsari i territori dell'impero britannico, quindi la guerra di corsa, il fuorilegge, e adesso il fuorilegge è costante, no? Gli interventi degli Stati Uniti sono fuorilegge. Ma perché non c'è più una legge, no? Ma sono tutti fuori legge, no? L'attentato è fuori legge, non è più una guerra e così via, no? Non è più un conflitto regolato dal diritto. E allora prendiamo un altro punto. Non so perché. Non ho segnato qui, ma adesso ci arrivo.
Nomos viene da nemein, una parola che significa tanto dividere quanto pascolare, Weiden. Il nomos è pertanto la forma immediata nella quale si rende spazialmente visibile l'ordinamento politico e sociale di un popolo, la prima misurazione e divisione del pascolo, vale a dire l'occupazione di terra e l'ordinamento concreto che in essa è contenuto e da essa deriva. Nelle parole di Kant, la legge che ripartisce il mio e il tuo sul territorio, o in un'altra ben significativa espressione inglese, il titolo radicale. Nomos è la misura che distribuisce il terreno e il suolo della terra collocandolo in un determinato ordinamento ed è la forma con ciò data dell'ordinamento politico, sociale e religioso. Misura, ordinamento e forma costituiscono qui una concreta unità spaziale. Nell'occupazione di terra, nella fondazione di una città o di una colonia, si rende visibile il nomos con cui una tribù e un seguito o un popolo si fa stanziale, ricordatevi questo passaggio, stanziale, vale a dire collocato storicamente, cioè stanziale storico per cui sono i medesimi, e innalza una parte della terra a campo di forza di un ordinamento, parte di terra, campo. In particolare il nomos può essere definito come un muro, poiché anche il muro si basa su localizzazioni sacrali. Il nomos può crescere e moltiplicarsi come la terra e la proprietà di un unico nomos, che si può considerare nomos divino. Di esso si nutrono tutti i nomi umani. Questo è il suo pensiero fondativo. Dove è andata a finire? Dove noi possiamo descrivere la terra così? Dove mai? Quindi questo significato preciso del nomos originario. Poche pagine dopo scrive: il nomos nel suo significato originario indica proprio la piena immediatezza di una forza, la piena immediatezza di una forza giuridica non mediata da leggi. È un evento storico costitutivo, un atto della legalità o legittimità che solo conferisce senso alla legalità della mera legge, che solo conferisce senso alla legalità della mera legge. Questo è lo stato di eccezione, ovviamente, di cui ho parlato Enrico Redai, no? Abbiamo sentito due meravigliose lezioni su questo tormentone dello stato di eccezione come fondamento di una legislazione particolare, peculiare, che esce dalle regole comuni e che però si autogiustifica. E qui è molto chiaro cosa lui pensa che sia la giustificazione sostanzialmente, no? È l'immediatezza di una forza. Nel primo caso è la forza di occupazione della terra, nel secondo caso è la forza di occupazione del mare. E adesso? Adesso noi intanto ci riesce difficile parlare di forza di occupazione dello spazio, ma soprattutto non esiste nessun barlume di idea di come possa costituirsi un diritto internazionale relativo alla forza di occupazione dello spazio. Dice soltanto per ora solo la forza, ma nello stesso tempo si dice: attenzione, la forza è precedente la legge. E la forza è un evento giuridico precedente la legge, non mediato, dice qui, dalla legge. È un evento storico, costitutivo, che non ha ancora le leggi, ma che è il fondamento delle leggi. Che soltanto questa forza, questo atto legittima le leggi, rende legale le leggi. E come abbiamo detto, infatti, in principio sta il recinto. Il principio sta il recinto. Cioè, il principio sta l'atto di forza. Naturalmente la coscienza umana cambia in questi atti di forza. Un conto è la coscienza umana che occupa la terra, un conto è la coscienza umana che va per i mari e stabilisce imperi transoceanici. Un conto è la coscienza che nasce dal potere dell'aria, al fatto che in ogni momento potrebbe accadere la catastrofe dei due gemelli, no? Che per questo è così emblematico, no? L'idea che senza dichiarazione di guerra, senza attraversamento di terra, senza attraversamento di mare, senza nulla che lo facesse presagire o venire presentire, una bella mattina molti di noi hanno visto la televisione con un
lo stupore infinito, anche forse con orrore, no? L'incredibile, no? L'incredibile, il vulnus di ogni diritto internazionale, il vulnus, perché era fondato evidentemente non su un diritto precedente, ma su un atto di forza. Quello era un semplice atto di forza. Si sono impadroniti di 3 aerei, 2 sono andati a buon fine e hanno distrutto quello che hanno distrutto. E questo è un gesto di guerra. Se questa è guerra, la parola guerra non ricopre più questi diritti. La guerra non indicava queste cose. Ci sono tanti, come dire, pensate l'orrore del Giappone che attacca Pearl Harbor e non ha dichiarato ancora guerra, no? Tanto sta partendo la dichiarazione di guerra. È la fine del diritto internazionale, capite? Questo non è assolutamente pensabile in una Europa storica in cui gli ambasciatori andavano dal re di Francia e dicevano che la fine è il decreto del re Tirico, la guerra comincia domani. Finito,
scrive il nostro autore, pagina 70. Finché la storia universale non sarà conclusa,
bello, quindi la storia universale è in cammino, e finché non sarà conclusa non avremo diritto.
Finché la storia universale non sarà conclusa, ma ancora aperta al mutamento, finché le situazioni non saranno fissate e cristallizzate per sempre, finché, in altre parole, uomini e popoli avranno ancora un futuro e non solo un passato, allora, nelle forme sempre nuove, nell'apparire degli eventi della storia, del mondo, sorgerà un nuovo nomos.
Solo allora sorgerà un nuovo nomos. Quando la storia si sarà conclusa, evidentemente, quando non ci sarà più futuro, più trasformazioni, più elementi in gioco, più terre metaforiche sulle quali fondare il diritto, quando insomma tutto sarà al passato, no? E nel presente sarà tutto immobile.
Per noi si tratta del processo fondamentale della suddivisione dello spazio,
che è essenziale a ogni epoca storica. Si ha cominciato a spostarsi, no? Cioè la terra, cioè lo spazio. Lo spazio che comprende la terra, il mare e il cielo. Finché questi 3 elementi non saranno coesi nella maturazione storica, non si saranno storicizzati, non avranno chiuso il ciclo della storia, finché non ci sarà più storia, solo lì, allora forse lì avremo un nuovo nomos, una nuova epoca storica. In questo senso, o astorica, sarebbe meglio dire, non più storica, non più modificabile. In questo senso si parla qui di nomos della terra, poiché in ogni nuova epoca della coesistenza tra i popoli, i detentori del potere e la forma di potere di ogni specie, vi sono sempre nuove suddivisioni dello spazio, nuove delimitazioni e nuovi ordinamenti spaziali della terra. Quindi ribadisce: il fondamento del nomos è la terra intesa ora in senso allargato, in quanto ciò che comprende lo spazio dei mari e lo spazio dell'aria, e quindi la guerra di terra, la guerra di mare e, per la quale non c'è tuttora diritto, la guerra dell'aria.
Adesso vorrei finire con due, dopo dobbiamo avanzare le nostre notazioni critiche, vediamo se ce la facciamo stamattina, ma 2 letture ulteriori, che sono 2 tocchi straordinari di questo autore interessante, ma più che interessante, cioè, certamente geniale, anche se con lo sguardo di volta indietro, questo abbiamo già preceduto. Dice questa cosa che dovrebbe essere sempre venuta presente:
il diritto internazionale europeo tra il secolo XVI e il secolo XX considerava, guardate, le nazioni cristiane di Europa quali creatrici e portatrici di un ordinamento valido per tutta quanta la terra. Abbiamo imposto con i cannoni delle nostre navi, prima ancora le mutazioni, eccetera. Cioè, non c'è mai stato dubbio nella coscienza europea di questi 5 secoli che il cristiano platonico, ma platonico cristianizzato, era il senso dell'uomo, era il senso della terra, era il senso della civiltà, era il senso del diritto, era il senso dell'evoluzione, era il senso del progresso, era come si doveva essere. Onestamente, tra virgolette, abbiamo pensato per secoli questo. Noi occupavamo le terre dell'Africa per portare la civiltà ai nuovi immigrati, che avrebbero avuto una scuola, che avrebbero avuto una mutua, e il duce in mezzo, cantava una canzonetta dei tempi della guerra d'Abissinia, no? Li porteremo il nostro duce, il nostro napalino. Ma questo era il pensiero di fondo, era un pensiero onesto, come dire, no? Spontaneo. Che differenza c'è? Quel pensiero che aveva, che si era chiesto, ma gli indios delle Americhe sono esseri umani? E aveva molti dubbi, e molti avevano nessun dubbio che non lo fossero, che quindi si potevano tranquillamente scorticare, mettere a lavorare nelle miniere, violentare, ammazzare, non erano mica esseri umani. Poi naturalmente dietro, più pietoso, veniva il frate con il crocifisso. Se tu vai appunto in questi paesi, vedi la simbiosi tra queste culture originarie dei Maya, degli Aztechi e la cultura cristiana che si è sovrapposta, che si è messo. Oggi per noi questo è stupefacente, no? Che si pensasse tranquillamente così. Vi posso assicurare che alla luce della mia età, non dico venerata, ma così qua, quando ero bambino si pensava così, mio padre e mia madre pensavano così. Il mio maestro di scuola pensava così, poi potevano essere fascisti, cromeni. Non era così. Perché anche i nord inglesi pensavano assolutamente così. Tutti pensavano assolutamente così. Questo è l'uomo, questa è la civiltà e questo è il nomos della terra. E lui ha il merito, un nazista, perché è un nazista. Lui dice che è un nazista moderato. C'è moderazione e moderazione. Lui però l'ha visto. Questo bisogna rendergliene atto, no? Perché anche Heidegger ha visto tante cose e scrive queste cose. Il diritto internazionale europeo tra il secolo XVI e il XX considerava le nazioni cristiane d'Europa quali creatrici e portatrici di un ordinamento valido, sa bastare per tutta quanta la terra. Con europeo si designava anche lo status normale che si pretendeva determinante anche per la parte non europea del globo. Civiltà era sinonimo di civiltà europea. In questo senso l'Europa continuava a essere il centro della terra. Ma naturalmente con la comparsa del nuovo mondo questa Europa era costretta al ruolo di vecchio mondo. Il continente americano era infatti realmente un mondo del tutto nuovo, perché anche quegli eruditi e quei cosmografi dell'antichità e del Medioevo, che erano a conoscenza della sfericità della Terra e del fatto che le Indie potevano essere raggiunte dall'Occidente, non avevano avuto alcun sentore del grande continente situato tra l'Europa e l'Asia centrale. Già Colombo, fine dell'Europa, comincia il lungo cammino che culmina nelle due guerre mondiali, in cui il centro della terra si trasferisce nell'oceano, si trasferisce al di là dell'oceano, e quindi l'America, con tutto quello che sappiamo dell'America, adesso non è il caso di fermarci qui, ma è allora che il Mediterraneo perde completamente il suo prestigio, non si può più considerare come un luogo dove crescono i veri esseri umani, quelli civili proporzionati belli con la pelle bianca. Sicuramente quelli che il buon Dio aveva in mente, no? Poi per ragione del clima non si sa, c'è stata una degenerazione, grazie, cosa volete fare? Oh, prendiamo un altro punto invece di questo, torniamo all'inizio, pagina 15 proprio, dove dice una cosa profetica, secondo lui a me. Dice: l'ordinamento eurocentrico finora vigente del diritto internazionale sta oggi tramontando, e come? Con esso affonda il vecchio nomos della terra, quindi riconosce la propria imperio che ha compiuto. Questo era scaturito dalla favolosa, inattesa scoperta di un nuovo mondo, da un evento storico irripetibile, come se fossimo andati su Marte, no? L'evento storico è che c'era un altro popolo al di là del mare, gli altri uomini, mai immaginato prima, da dove venivano? Venivano da Adamo ed Eva, non venivano da Adamo ed Eva. Potete immaginare lo sconcerto di un europeo, no? La cui cultura era la Bibbia, era la predica della domenica, del frate domenicano. Cosa, chi sono? Da dove vengono? Com'è che sono lì? Il buon Dio li avessi lì? Ma non ne sapevamo mai niente, no? Oppure sono parti di noi che sono in qualche modo, come, arrivati lì, mica avevano le caravelle, e così via. Con esso affonda il vecchio nomos della terra. Questo era scaturito dalla favolosa e inattesa scoperta di un nuovo mondo, da un evento storico irripetibile. Una sua ripetizione moderna si potrebbe pensare solo in paralleli immaginari, come se ad esempio uomini in viaggio verso la Luna scoprissero un nuovo corpo celeste, finora del tutto sconosciuto, da poter sfruttare liberamente e da utilizzare al fine di alleggerire i conflitti sulla Terra, cioè proiettino una fantascienza con lui stesso di diagramma. Quell'evento fantascientifico in tutti i sensi che fu la scoperta dell'America, no? Perché lo dobbiamo guardare con questi occhi per capire l'enormità che fu allora, l'incredibile novità che introdusse nel nomos della Terra, nella cultura, nella civiltà cristiana, nel diritto internazionale. Il diritto internazionale comincia lì, realmente, perché si comincia a dover governare quel miscuglio di terra-mare che, come dice lui, parte dalle caravelle di Colombo e arriva all'impero inglese, sostanzialmente. La questione di un nuovo nomos della Terra non può trovare una risposta in queste fantasie, e neppure potrà essere risolta mediante ulteriori scoperte nel campo delle scienze naturali. Il pensiero degli uomini deve nuovamente rivolgersi agli ordinamenti elementari della loro esistenza terrestre, questo è importantissimo. Cioè dobbiamo ripensare gli elementi elementari della nostra vita, come abbiamo cercato di fare con Platone. Pensiamo agli elementi elementari, che ci sono le stelle che si muovono, che c'è il cielo, che c'è la terra, certamente, no? Ripartiamo di lì per comprendere cosa significa nomos, cosa significa legge, cosa significa comunità, evidentemente. Quindi noi dobbiamo rivolgerci nuovamente agli ordinamenti elementari della nostra coesistenza sulla terra. Noi siamo alla ricerca del regno di senso della terra. Ci stiamo chiedendo qual è il senso del nostro regno per il quale abbiamo occupato la terra. Oh, è andata così, e noi abbiamo occupato la terra, abbiamo cominciato a uscire in spavute decine probabilmente dall'Africa, eravamo delle povere creature che erano il pasto degli altri denti, e un po' alla volta abbiamo fatto quello che dice lui, ci siamo impadroniti di tutta la terra, la terra è antropica, è umana, è nostra. E quindi su questa occupazione fondiamo il nostro diritto. Beh, non basta più. Non è più sensato, non ha più senso. Noi siamo alla ricerca del regno di senso della terra. Con che senso noi siamo? Con che senso il buon Dio ha affidato ad Adamo? E Adamo è il signore degli animali, della vita del pianeta. Questa è l'impresa rischiosa del presente libro, e questo è l'imperativo che sta all'origine del nostro lavoro. È agli spiriti pacifici che è promesso il regno della terra. Anche l'idea di un nuovo nomos della terra si dischiuderà solo da loro. Che è questo l'ultimo pensiero, diciamo, patetico, mistico e anche utopico, no? Un ex nazista dice, beh, insomma, sono gli spiriti pacifici che avranno il regno della terra, lo dice lui. Allora, abbiamo giusto una ventina di minuti che mi servono perfettamente, spero. Se non ce la facciamo tutto, lo rimandiamo in parte la volta prossima, a quelle che ho chiamato notazioni critiche. Adesso come si deve fare? Io ho cercato di riassumere, spero in maniera onesta, chiara e fedele, i punti nodali del pensiero di Schmitt relativamente ai nostri problemi, e ho cercato di combattere accanto a lui, di sostenere le cose più belle che si leggono. Adesso però dobbiamo anche dirci che tutto questo col nostro cammino proprio non va, e questo è proprio importante, non vedere, è altrettanto importante che dire siamo d'accordo, no? Cioè il disaccordo è per noi fruttuosissimo e quindi ne siamo gratissimi a colui al quale rivolgiamo poi queste osservazioni critiche. La prima è la più ovvia. Secondo il nostro Smith l'ha detto in tutti i modi. E lui lo giustificherebbe, certo, con molte anche buone ragioni, ma assolutamente inaccettabili dal punto di vista fondativo. Per lui l'uomo è semplicemente l'uomo del Neolitico. Per lui l'uomo comincia con il Neolitico europeo. Oh ragazzi, 200.000 anni dietro non era uomo. Cosa facciamo delle civiltà nomadiche? Che sono ben più lunghe, ben più profonde, ben più misteriose, ovviamente. Non che sono di più, ma sono quantitativamente di più. Cioè il nomos viene da un'antichità ancestrale, da quello che Dico chiamava appunto un'origine imperscrutabile, no? Non c'era nomos. Non c'era il nomos della terra, certo, non erano agricoltori. Erano cacciatori, erano raccoglitori. Ma non c'era forse il divieto dell'incesto, il tabù dell'incesto? Non c'era forse il tabù dell'assassinio, dell'omicidio che si poteva solo perpetrare fuori dal proprio gruppo, così come anche il matrimonio si poteva fare solo fuori dal proprio gruppo? Giusto o sbagliato, non interessa la nostra emozione rispetto a questo, ma queste erano norme. Quindi c'era un nomos che non si fondava affatto sulla geometria della prima oscura della terra. E sapere su che cosa si fondava è un bel problema, lo demandiamo ai nostri paleoantropologi, dai quali ogni giorno impariamo qualcosa. Ricordiamo qui Coven, no? Coven, per esempio, è una testimonianza profonda della erroneità della posizione di Schmitt, perché mostra che i villaggi, quindi le prime comunità umane non note nel Medio Oriente, vengono prima della dislocazione dei campi, dell'allevamento. E allora come mettiamo? Quale nomos era tra coloro che costruivano dei muri, come diceva lui, ma non per ripararsi dal furto del bestiame, dal furto, cioè che umanità era quella? Stiamo cominciando a vedere solo ora in questi decenni, in questi ultimi anni. Stiamo descrivendo un'altra umanità di cui abbiamo pochissime notizie, ma certo non si riduce al nome della terra, aveva un altro. E d'altronde tutte le indagini di una grande paleoantropologo, paleoarcheologa come la Gimbutas, e lei ha mostrato un mondo simbolico straordinario che è molto prima del Neolitico, che affonda le radici in un mondo paleolitico, con divinità, e certamente con riti, con orge, con strumenti, con soprattutto celebrazioni della vita e della morte, molto caratteristiche, lontane dalle nostre, con una visione della morte positiva, non negativa. La morte è semplicemente la zoe che si rinnova. Quindi mondi straordinari, di cui ovviamente Schmitt non ha il minimo sentore, anche per ragioni culturali, cioè non sono cose che non poteva conoscere o che aveva interesse di approfondire. E quindi, ancora, Schmitt è spesso critico verso il positivismo giuridico. Ma anche lui si arresta al fatto. Se il positivismo giuridico viene accusato di infondatezza da Schmitt, perché lui è un allievo di Max Weber, eccetera, eccetera, perché lui non è, per esempio, Kelsen, non è Hans Kelsen, che scrisse la dottrina pura del diritto nel 1934, passati che anni, no? E che è vissuto tra l'81 e il 73, 173. Ecco, Kelsen rivolgeva una critica molto dura a Schmitt. Gli diceva, in sostanza, tu pensi soltanto ragioni di diritto solo in base alla sovranità. Ha ragione. Cioè, il fatto fondamentale, l'atto, lui lo chiama l'atto, no? Poi critica i fatti dei positivisti. Lui lo chiama l'atto, ma è un fatto. Cioè il diritto si fonda sul fatto che io mi sono appropriato, appunto. Noi stabiliamo che gli Stati Uniti sono degli Stati Uniti. Bravo. E che l'Inghilterra non ci venga a rompere le scatole. E questo che cos'è? Non è altro che riconoscere nella sovranità l'origine del diritto, e quindi nell'atto di forza. Ma questo ovviamente è Trasimaco. se uno conosce un po' Platone, sa subito il personaggio da mettere sul tappeto. Questo è Trasimaco, questo per altri versi è Hobbes. È ovviamente questo, no? E certamente quando si ragiona così, quando si mette come sovrano il fatto di prepotenza, quella che appunto Redaelli studiava nelle sue prospettive come la legge, l'eccezione, la trasgressione, questo gioco di legge, eccezione, adesso è stata lezione molto illuminante, no? E quando tu parti di qui, non ti chiameremo positivista giuridico, certo, è una cosa diversa, uno storico in quel senso, ma è certamente un sostenitore della sovranità della legge, cioè del fatto che la legge consegue una sovranità, che è esattamente il concetto di Hobbes. Non interessa che tipo di Stato è, quale nomos lo caratterizza, democratico, aristocratico, monarchico, interessa che lo Stato, con la S maiuscola, detiene il potere di vita e di morte, ne ha il diritto. Sicché per lo Stato così concepito tutto è sempre stato di eccezione, perché lo stabilisce lui, perché lui è il principio. Ed è molto profondo il modo di pensare di Hobbes, non a caso Marx lo stimava tantissimo, perché è un modo di pensare concreto, realistico, no? Che dice: attenzione, le cose sono andate così, ma sono davvero andate così, o solo così sono andate. Certo, fondare sulla sovranità il diritto significa dimenticare che allora, se vogliamo parlare in maniera più platonica, sovrani in realtà sono soltanto la paura e il bisogno. Se vi ricordate, sono i fantasmi che a un certo punto sono emersi nel discorso dell'ateniese, no? Ricordate i vari fantasmi che emergevano come vero fondamento della legge e non Zeus. Ma certamente tra essi la paura, il bisogno di essere, come dire, accolti, accuditi, aiutati. E quindi da questo punto di vista, già ne parlavamo prima in concludenza fondativa della celebre distinzione schmittiana tra amico e nemico, tutto è ridotto ad amico e nemico. Questo è quello che dicono Laocoone nella Repubblica, amico e nemico, a cui Socrate non a caso obietta: ma se il nemico è più buono del mio amico, come faccio io a essere il nemico? No? Cioè inverto completamente i termini di questa relazione amico-nemico, dove la virtù non è la sovranità, la virtù non è io sono più forte, vinco e quindi sono virtuoso, no? La virtù è nell'agire in funzione della comunità, per così dire, no? In funzione della pace, in funzione della non stasis. E allora è evidente che la relazione amico-nemico non può fondare, ma è così chiaro, no? Sono le cose semplici che sfuggono molto spesso. E l'amico come si fonda? O il nemico? E come faccio a dire su che base dico io che sono amici? E quindi gli altri sono nemici? Che è quello che succede in tutti i condomini, no? Succede sempre, no? Chi stanno con me, chi stanno contro di me. Sì, ma tu devi prima farmi capire qual è il rhythmos che si aritmetizza nel corpo di quello là che io considero mio amico. Questo rimane silenzioso nella dialettica amico-nemico, anche se devo dire, non dimentichiamocela, teniamola presente, perché la prossima volta vedremo che non di meno amico-nemico ha un'efficacia, non sarà utile in maniera fondativa. Ma per certe ragioni che sono, adesso non mi allungo, ma che sono legate al corpo, all'inerzia, alla corporeizzazione della Zoè, si replicano, no? Sappiamo che l'origine, almeno credo di poter dire, sappiamo lucidamente alla fine di questo cammino che si comincia dall'amico, non dal nemico. Si comincia dalla danza comune, si comincia dalla coreutica, come diceva Platone, no? Dove ci si accomuna in una fede nella risposta dell'altro, nella mutua concordanza armonica, no? Si parte di lì, però non si riesce mai ad evitare, non siamo mai riusciti ad evitare Smith si appella a questo fatto, no, alla fine, a che la stasi sia fermata, a che la guerra intestina sia vinta. E lui questo lo vede, lui lo vede, dice solo i pacifici avranno il regno della terra, è una citazione, certo, non è una soluzione. Però certo, resta il fatto che se amico nemico è una descrizione strutturale, bisogna farci i conti. Se è una descrizione genealogica, non basta, non ci dà conto di come sorgono queste figure, ma come poi si perpetuino, e questo è un problema sul quale non dobbiamo sottrarci e non dobbiamo dimenticarlo. E infine, se il nomos si fonda su un atto originario di appropriazione, ma è facile da dire questo, le descrizioni sono anche molto succinte, diciamo la verità. Come si esercita questo atto di appropriazione? E chi compie questo atto di appropriazione? Si fa presto a dire, c'è un gruppo che con sovrana forza dice: questo pascolo è mio, lo recinto, e guai a chi pretende di entrarci. Chi lo fa? Chi sono questi che lo fanno? Come sono questi che lo fanno? E come lo fanno? E quando lo fanno? E quelli che invece non recintano, cosa fanno? Quando io vado con le mie tende nomade nel vento, chi sono rispetto a questi? E chi sono i miei compagni? E come si accomunano i miei compagni? Voi capite che queste prese di posizione, la terra, perché la terra, spiegano e non spiegano, direi che sono tutto sommato ideologiche, giustificano, sono il fondamento per questo grande inno e canto che fa quest'uomo disperato, perché è un uomo disperato, sa di aver sbagliato, un canto che lui fa al diritto pubblico europeo, che non c'è più l'Europa, sì, è vero, l'Europa non c'è più, noi non sappiamo molto bene se l'Europa è. No, l'Europa è, c'è questo grande canto nostalgico che si rende conto, perché è un uomo di un'intelligenza straordinaria, che è inutile, è finita, e che effettivamente quando si pensava che il diritto pubblico europeo fosse il senso della vita dell'uomo sul pianeta, si era destinati alla catastrofe, perché è bastato che tre navicelle varcassero l'oceano per contraddire tutto ciò. Per cui si trovava l'uomo nuovo che non si sapeva dove metterlo, e poi è venuto fuori questa cosa che per un europeo, insomma, è molto discutibile, che è l'americano, un medio di un'altra umanità e un medio di questa umanità. Io vi ricordo un film, Il giro della terra in 24 giorni, no? Questo genere, fondato su un romanzo famoso che è fatto da un inglese e da degli amici che hanno fatto una scommessa molto britannica degli uomini, naturalmente, che lui avrebbe in quei giorni fatto il perito della terra con i mezzi dell'Ottocento, e questo parte, ha un sacco di avventure, riesce a salvare una donna che i Tux volevano uccidere, ma sempre, diciamo così, a mani nude. Lui va sempre in giro a mani nude a porre le armi, eccetera, sino a che capita in Inghilterra, capita negli Stati Uniti, e la prima cosa che fa, dice il suo servo, vanno a comprare due pistole. E dice, sì, ma perché? Qui sono barbari, sai? Qui sono barbari, cioè, questa era la mentalità di un inglese dell'Ottocento, ce ne sono ancora, pensano un po' così. E quindi il nomos di questo atto originario, ma io voglio che tu mi spieghi come si fa un'appropriazione, chi la fa, perché la fa, con quale ritmo, con quale musica, con quale aritmetica, e con quali corpi, diciamo così. E la sua è sempre un'intonazione tutto sommato tolemaica. Noi invece siamo arrivati in Platone ad una intonazione copernicana. Probabilmente noi stiamo volando con la fantasia, certamente è possibilissimo, ma non è questo il punto, è che lui è un tolemaico. Lui è come Heidegger è un tolemaico, il sangue, la terra, quelle balle lì. Poi certo intorno c'è l'ira di Dio, perché sono due uomini straordinari, tutte e due, no? Ma il fondamento per loro, la nostalgia eterna, l'Heimat perduto,
è l'essere andato in frantumi di fronte alla guerra aerea,
a questo orrore della guerra aerea, certo. Ma attenzione, la guerra aerea è quella che ha inaugurato per primo, nella forma più avveniristica e più fuori di ogni legge, proprio Hitler. È lui che ha fatto i famosi razzi che partivano dall'Inghilterra e colpivano Londra, no? La V1, la V2, è lì, è nelle fucine del Führer che gli scienziati tedeschi stavano preparando la bomba atomica. Quindi era l'implosione, in realtà, era la drammatica implosione di tutto un mondo, con tutto quello che ne è seguito, perché i gerarchi nazisti sono stati messi sotto processo, anche lui che era ovviamente il più inoffensivo dei nazisti, tanto che l'hanno poi assolto. Mentre von Braun, quello che aveva inventato le V1 e V2, subito finita la guerra, ha ottenuto una bellissima cattedra in una prestigiosa università americana, perché sono uguali. La guerra aerea li ha accomunati e ci accomuna tutti. E questo lo vede Schmitt, tragicamente, ma lo vede solo nostalgicamente, può solo guardarsi indietro, può solo dire certo abbiamo sbagliato molto, certo noi siamo i primi responsabili, certo anch'io sono... Ho sbagliato tutto, ma è un destino, Non dovevamo lasciare a Colombo quella idea pazza di andare, ma che stesse a casa sua, buono, tranquillo. Sto ovviamente scherzando. Quindi distruzione del nomos per lui è distruzione della civiltà.
E che cosa direbbe se noi avessimo qui e dicessimo, sai, l'aria...
mica finisce tutto, c'è l'etere, adesso la guerra è nell'etere, come te la metti con l'etere? Se già era difficile immaginare un nomos dell'aria, figurati un nomos dell'etere, con qualche con gli hacker che ti fanno saltare tutto, no? Che cos'è una guerra questa? Che cos'è? E quale nomos, no? Quale diritto? Certo sì, ci si mettono le toppe, le pezze, no? Ma sono solo toppe, sono pezze, e nessuno le condivide nel profondo, difatti le disattende. Difatti non c'è da fare, questi corsari dell'etere continuano a colpire tranquilli, anzi pensano di avere il diritto di farlo, come ha detto, ricordate, qualche tempo fa, uno dei funzionari della politica, della campagna per la rielezione dell'attuale Presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato alla fine, quando lui è stato eletto, perché prima ovviamente non lo poteva dire, ha detto sì, certo che ho mentito, lo so benissimo, ho diffuso un sacco di notizie false. E non è successo niente. Cioè, perché si fa così, ragazzi. Così si afferma la propria sovranità, no? Si dà corpo alla propria sovranità. E allora ecco, Schmitt ha il merito di intuire che la conquista del cielo e poi dell'etere aprono nuovi orizzonti all'umano dopo la catastrofe dell'Europa, della quale la cultura europea deve prendere atto, perché in realtà ne ha preso atto solo retoricamente, ma poi non ha fatto niente, non ha cambiato le scienze, non ha cambiato l'università, non ha cambiato la filosofia, non ha cambiato niente, ha detto soltanto no, però non dite più negro, dite nero.
È tutto cambiato, no? Molto adesso è tranquillo. Adesso stiamo tutti tranquilli perché nessuno più osa dire nico. Per carità, capisco, ma forse c'è qualcosa di più profondo da fare, evidentemente.
Quindi questo libro oscilla eloquentemente fra ostinazione celebrativa e profezia. Profezia, diciamo così, utopica.
Utopica.
Non dico a caso tra ostinazione celebrativa, lui passa molto tempo a mostrare che è stato un orrore, non dice così, non può dirlo nel 1950, ma quello che si tratta lì, che si vede bene, la cosa cominciò con Guglielmo II, quando dopo la prima guerra mondiale quel cretino del presidente americano, che era un moralista, pretendeva che lo sottoponesse a giudizio. E la cosa si risolse col fatto che lui scappò in Olanda, in Belgio, e non venne. Da quel momento accade questo, che i vincitori si permettono di
come dire, giudicare e condannare quelli che hanno perso. E questa per lui è proprio la fine della civiltà, la fine del nomos internazionale dell'Europa, perché questo è inconcepibile, cioè chi fa questo è una canaglia, insomma, no? Tra coloro che combattono c'è il riconoscimento aristocratico, cavalleresco. E che cosa sta dicendo? Che la condanna dei gerarchi nazisti era un orrore del diritto, era giuridicamente un obbrobrio e quindi una distruzione del jus pubblico europeo. Ma lui non lo nega, questa è la nostalgia infinita, e però visione del fatto che questo mondo è finito e che il mondo del futuro dovrà misurarsi con altri elementi che non la terra, l'acqua e persino l'aria, e che comunque, se questa è la storia, l'unica vera possibilità è l'uscita dalla storia, se questo è un senso, ha un senso, questo è immaginabile. Grazie, buona domenica a tutti.
Sapere come va a finire.